Mattei, l'abisso italiano. Originale radiofonico di Guido Piccoli. Regia dell'autore.
È una storia da dimenticare. È una storia da non raccontare. È una storia un po' complicata. È una storia sbagliata.
Prima puntata.
Abbiamo trovato il metano, anche qua. E adesso ti prometto solennemente che non ti porteremo via niente. Tutte le ricchezze della Sicilia rimarranno in Sicilia per far lavorare i vostri uomini, gli stessi che per lavorare sono dovuti andare all'estero.
Così si può levare la miseria di Gagliano.
Sì, anch'io ero un povero come lei, signore. Anche io ho dovuto emigrare, perché dove abitavo non c'era lavoro. Ma adesso quelli che sono andati lontano per lavorare potranno tornare. È arrivato il momento della Sicilia. Una volta, nell'immediato dopoguerra, nessuno credeva che avevamo un tesoro nella nostra terra. Quando siamo venuti qua, in Sicilia, ci siamo accorti che non eravamo di moda, che davamo fastidio a tanti, soprattutto le grandi compagnie petrolifere. Ma siamo riusciti a dimostrare anche qua, in Sicilia, cosa possono fare gli italiani.
Resti con noi, ingegnere, ingegnere Mattei!
Amico mio, non posso restare, ma vi porterò sempre nel cuore e nella mente. E ritornerò. Ritornerò presto fra voi.
Ha visto che accoglienza?
Sì, sì.
E lei, presidente, non voleva venire?
Ma il nostro addetto alle pubbliche relazioni, Graziano Verzotto, mi descriveva una popolazione sulle barricate, una rivolta che fortunatamente io non ho visto.
Proprio perché lei, presidente, con le sue parole li ha rassicurati.
Non ho fatto altro che ripetere quello che dico da mesi.
Sì, ma è un'altra cosa sentirselo dire da vicino, di faccia.
Ma...
E poi lei... non è venuto solo per questo comizio. A Gela aveva il consiglio d'amministrazione dell'ANIC.
Sì, ma questo viaggio non ci voleva proprio, soprattutto in questi giorni. Da domani mi aspettano molti altri viaggi e anche verso mete molto lontane.
Presidente, l'ENI è grande.
Sì.
E capisco che deve occuparsi del mondo intero. Ma non dovrebbe mai dimenticare il suo paese, la sua terra, l'Italia e soprattutto la Sicilia.
Noi non lo dimentichiamo affatto. La scorsa settimana ho promesso una fabbrica di scarpe.
Ah.
E adesso l'ho detto e lo confermo. Visto la ricchezza del sottosuolo, costruiremo un grande stabilimento.
Lo dica anche al sindaco di Nicosia. Anche lui è molto preoccupato che non ce la facciamo a...
Il sindaco di Nicosia?
Sì, lui ci vuole lì. Ha organizzato anche un piccolo ricevimento in un casolare. Con l'elicottero,
No, presidente, io devo tornare al più presto a Milano.
Oh, ma no.
Ho detto al pilota Morrone che saremmo partiti non più tardi dell'una per Catania, dove mi sta aspettando l'altro pilota, Bertuzzi.
È tutto organizzato, presidente. Il comandante Morrone ci riporterà il prima possibile a Nicosia.
No,
le prometto che sarà un ricevimento veloce, uno spuntino e subito dopo andremo tutti quanti a Catania. D'altronde è l'ora di pranzo.
No, non è possibile, sempre la stessa storia. Quando scendo in Sicilia non riesco mai a decidere niente del mio tempo.
Presidente, deve nutrirsi anche lei.
Sì.
E poi le ripeto, non le faremo perdere tempo. E là al ristorante ci stanno aspettando i sindaci della zona e tutte le autorità civili e militari.
Sì, va bene. L'importante è che facciamo in fretta,
Oh, meno male.
Adesso basta. Comandante Morrone, andiamo!
Ma deve ancora arrivare il comandante della stazione dei carabinieri che voleva parlare.
Non importa, dovevo partire alle 2 da Catania e sono quasi le 4. E sono ancora qua.
No.
E basta. Andiamo, Morrone. Il suo collega Bertuzzi mi aspetta per portarmi a Milano.
Va bene. Antonio, accompagnate il signore allo spiazzo dell'ospedale. Con l'elicottero dell'AGIP ci metterà nemmeno mezz'ora per Catania.
Non viene anche lei, onorevole? Non mi accompagna più a Milano?
A Catania ci vengo, ma non le assicuro per Milano. Domattina ho delle riunioni improcrastinabili.
Eccolo là, il Morin Saulnier. Per fargli la guardia c'è il mio Bertuzzi.
È quello il giornalista di cui mi ha parlato?
Sì, sì, è William McHale, inviato del Times e di Life, che sta facendo una mia biografia.
Ah, caspita!
In genere sono opere che si fanno ai morti, ma... speriamo che non mi porti male.
No, presidente, non le pensi nemmeno queste cose. Noi siciliani siamo gente scaramantica.
Lo so. Devo ricordarmi di dargli il pacchetto. Il pacchetto, per modo di dire. Saranno 2 chili di torrone regalati dal sindaco di Nicosia. A New York se li sognano questi dolci.
Buongiorno, presidente.
Scusa il ritardo, Bertuzzi. Mi hanno ostacolato in tutti i modi. Buongiorno, Mr. McHale.
Buongiorno, presidente.
Questo è un regalo per lei. Tranquillo, non è una bomba.
Grazie, presidente.
Allora, Bertuzzi, siamo pronti?
Sì, presidente. Ma vorrei parlarle un attimo. Possiamo allontanarci?
Certo, scusateci. Vieni, Bertuzzi. Cosa c'è?
Come sa, sono arrivato ieri sera col Moral Saulnier, che è rimasto tutto il tempo chiuso nell'hangar militare. Quello là.
Ah.
Ho avuto quella riunione per la proposta di lavoro.
Sì. Sì, allora?
Stamane sono tornato qua. Gli sono sempre stato vicino in attesa del suo arrivo.
Certo.
Però, visto il suo ritardo, l'ho abbandonato per 10 minuti, al massimo un quarto d'ora, per andare al bar dell'aeroporto, dove ho fatto un paio di telefonate e ho comprato un vassoio di cannoli per mia nipote Aldina. Sì, lo ammetto, ho sbagliato.
Ma perché? Cos'è successo, Bertuzzi?
Il fatto è che, tornando all'aereo, ho visto da lontano 3 uomini armeggiarli intorno. Uno era un carabiniere che mi si è presentato come tenente.
Sì?
Tenente Grillo, ricordo il nome, sì. Mentre gli altri avevano le tute bianche da meccanici dell'aeroporto.
E tu sospetti qualcosa?
Non lo so, erano in tuta bianca e uno dei due aveva una borsa degli attrezzi in mano.
Ok, ho capito, sì. L'altro Moran dov'è?
Dovrebbe essere all'aeroporto militare di Palermo, a Bocca di Falco, ma... Ma dopo quello che l'ho raccontato, ho chiamato la vigilanza di Bocca di Falco per vedere di farlo arrivare qui, ma non mi ha risposto nessuno. Allora ho tentato non so quante volte.
Che cavolo, 2 aerei simili di cui nessuno conosce l'esistenza. E quando mi serve non ci sono. Non è possibile.
Davvero, mi spiace.
Che bel casino che hai combinato, Irnerio.
Sì, ha ragione. Adesso come facciamo?
Cosa facciamo? Partiamo.
E potremmo fargli una bella controllata e nel mentre cercare di rintracciare l'altro Moran.
Ma no, non è possibile. Domani mattina ho troppe cose da fare.
Certo.
Di un po', gli sportelloni erano chiusi?
Sì, assolutamente chiusi.
E allora partiamo, dai. Che Dio ce la mandi buona. Dai, torniamo.
Tutto a posto, signori. Noi siamo pronti. Allora, cosa ha deciso, presidente? Viene?
No, grazie, dottore Mattei. Io rimango, come le ho detto prima.
Va bene, va bene. Su, salga, Mr. McHale.
Grazie, presidente Mattei.
A lei, la poltroncina posteriore. Io mi sistemo davanti, di modo che se avessimo un frontale, le penne le rimetto solo io. Qual è la rotta, comandante?
Quella di mare.
Ah.
Da Linate ci dicono che sulla pianura padana infuriano i temporali.
Ah.
Balleremo un po'.
Pazienza. Allora, Mr. McHale, sono tutto suo. Ho quasi 2 ore da dedicarle. La consideri non una fortuna o privilegio, ma sicuramente un'eccezione. Dove eravamo arrivati col racconto?
Ho qui gli appunti. Allora, mi ha parlato della sua nascita in un paese tra Pescara e Urbino. Poi della sua famiglia.
Sì, molto modesta. Al di là del padre carabiniere, mio nonno faceva il carrettiere.
Certo. Poi mi ha parlato del primo lavoro da apprendista in una fabbrica di letti metallici, il diploma di ragioniere e l'impiego come operaio in una fabbrica chimica. E infine il trasferimento a Milano.
Sì.
Agente di commercio, ecco, sì. E poi dirigente di una fabbrica di vernici.
Ah?
Che riuscì a diventare fornitrice dell'esercito.
In quegli anni non dimentichi l'inizio dell'amore per mia moglie, la ballerina austriaca Greta Paulas. E se leggesse una biografia senza questa pennellata rosa, lei si arrabbierebbe moltissimo.
Certo. Poi mi ha raccontato dell'esperienza partigiana nella fila delle reparti cattolici e le amicizie con gli esponenti di tutte le frange antifasciste, compreso quelle comuniste.
Certo.
Poi mi ha anche detto col nome di battaglia Marconi, fu a capo delle formazioni operanti nell'Oltrepò Pavese.
Infatti.
Poi mi ha ricordato di avere partecipato alla fondazione della Democrazia Cristiana, delle sue attività clandestine a Milano, fino all'arresto nell'ottobre del 1944.
Sì, l'arresto, sì.
La fuga dal carcere di Como, sì. E poi dopo la caduta del fascismo, la sua marcia in prima fila a Milano, al fianco dei capi comunisti e socialisti, come Longo e Pari.
Certo, sì. Tutti e due erano grandi amici miei.
Presidente, senta, mi conferma che lei votò nel Comitato di Liberazione Nazionale per la fucilazione di Mussolini e degli altri arrestati, evitando così di consegnarli alle truppe alleate?
Sì.
E non la crede una contraddizione per un cattolico praticante questo?
No, Mr. McHale, io posso anche sbagliare, ma voglio sempre fare di testa mia. Non credo sia il momento, viaggiando in cielo, di spiegare quella difficile e dolorosa scelta. Alcune volte io vado per intuito, anche contravvenendo apparentemente ad alcuni principi miei o ad alcuni ordini altrui.
Ma ad esempio?
Ad esempio, nella storia dell'AGIP, l'ente statale che si occupava del petrolio, 3 giorni dopo la liberazione, il 28 aprile, fui nominato suo commissario liquidatore. Avrei dovuto vendere, o meglio svendere tutto, compreso gli impianti che avevano cominciato a estrarre il metano. Invece disubbidì per il bene dell'Italia, bisticciando sia con la sinistra, che riteneva l'AGIP un carrozzone fascista, e sia con la destra filoamericana, che voleva concedessimo quegli impianti e le loro incredibili potenzialità di sviluppo, soprattutto al suo paese, caro Mr. McHale.
E a quelle che lei ha chiamato le 7 sorelle.
Sì, proprio così.
Ah.
Ed allora l'impegno italiano non ha fatto che moltiplicarsi, nonostante i boicottaggi, gli intralci burocratici e anche, sì, lo ammetto, grazie alle mie esagerazioni sulle ricchezze del sottosuolo, soprattutto nella pianura padana. E fu allora che cominciai a diventare un obiettivo di dossier spionistici che mi tacciavano di essere un comunista, proprio a me, che avevo contribuito alla vittoria del capo democristiano Alcide De Gasperi.
Presidente, mi scusi, i controllori di volo mi dicono che il tempo sta peggiorando su Milano e tra un po' si comincia a ballare.
Pazienza. Allora, Mr. McHale, prometto di farle avere vari documenti a conferma di tutte queste affermazioni.
Ok,
Ma per tornare alla storia, riuscì a galvanizzare tutti i lavoratori che, con la minaccia della chiusura, lavorarono anche di notte con le cosiddette pattuglie volanti per far passare i gasdotti e portare alle industrie il metano a basso prezzo. Non me lo mette in bocca, ma le mie aziende hanno trasgredito a circa 8.000 ordinanze, soprattutto comunali.
Era il cosiddetto metodo Mattei.
Certo, ma non per rubare, come fanno gli altri, ma per il bene dell'Italia. E poi ci fu la scoperta del petrolio a Corte Maggiore, che permise di parlare di oro nero in Italia. Si creò l'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, di cui divenni presidente e direttore, che cominciò a fare paura alle sue care 7 sorelle.
Ma in Italia il petrolio non ce n'era poi tanto.
Sì, infatti ammetto che i dati sul sottosuolo italiano erano, non dico gonfiati, ma molto ottimistici. E così cominciai a guardare fuori i confini nazionali, scontrandomi contro un oligopolio che pareva invincibile. Invece, lavorando di diplomazia, l'AGIP e l'ENI cominciarono a fare accordi anche lontano. E questo perché proponemmo accordi più equi con i paesi che possedevano il petrolio. Fino ad allora, le compagnie petrolifere si prendevano il 50% delle royalties. Io invece proposi di lasciare a quei paesi il 75%. E di agevolare in tutti i modi il loro sviluppo industriale e sociale.
Le reazioni furono forti?
Sì, e non solo da parte delle compagnie petrolifere. Il Dipartimento di Stato statunitense, ad esempio, reagì bollando la politica energetica dell'ENI come neutralista, terzomondista e incubatrice di sentimenti antioccidentali, contagiando altri paesi, ad esempio la Francia, che solo quest'anno ha abbandonato l'Algeria.
Presidente, mi scusi, ma stiamo per arrivare. Vi prego di riprendere la sua interessante esposizione più tardi. Devo concentrarmi sulle comunicazioni dei controllori di Linate.
Va bene. A dopo, Mr. McHale. Avremo altro tempo per raccontare l'intera storia.
a Sierra November Alfa Papa di Kate, come riceve, passo. Emergenza sul campo immediatamente, vigili del fuoco, ritirarsi sul campo, chiamati al lavabo finale.
È spaventoso! Ma quanti ce n'erano sopra?
Boh, no, non lo so, dicono uno o due, oltre al pilota e a Mattei. È un piccolo aereo, un bimotore. Non potevano essere in molti.
Che sta nella buca, là dove stanno scavando.
Ah, non lo so, guarda. Pare che lì ce ne sia soltanto un pezzo. Figurati che la coda e un'ala sono state trovate a 100 metri.
Addirittura.
A rigor di logica, se i pezzi sono così lontani tra di loro,
sì,
l'aereo non può essere caduto intero.
Beh, e quindi?
E su, Alberto! Quindi vuol dire che si è spezzato in cielo mentre volava. E visto che è difficile che gli aerei si spezzino in volo da soli, vuol dire che...
No, una bomba!
Vedi tu? Quello lì non è...
Eh? Eh sì, è Tom Ponzi. E che ci fa qui il famoso investigatore privato?
Sì, quella Jaguar, grigio metallizzata, che ho notato sulla provinciale, deve essere la sua.
Bisognerebbe scoprire per conto di chi è venuto.
Magari per quel gigante che gli sta al fianco. Aspetta, mi avvicino.
E allora, chi è il tipo?
Quello è Cefis, Eugenio Cefis. Quello che fino a pochi mesi fa era il vice di Mattei e che qualcuno dice che è stato lo stesso Mattei a farlo fuori.
Anche lui qua? E a fare che cosa?
Boh, non lo so, non credo a piangere il suo capo tanto odiato. Magari, da quello che ho sentito, a cercare qualcosa.
Fabio, stanno andando tutti là, verso la cascina. Anche quelli della Rai, con le telecamere e le lampade.
E andiamo anche noi, tanto qua, più che fango e rottami, non c'è niente.
Il signor Mario Ronchi, che è il proprietario della cascina, cosa ha visto e cosa ha sentito lei?
Ma ho sentito un botto troppo forte. Pioveva, ma senza tuoni. E allora mi è sembrato strano. Allora sono uscito dalla cascina e ho visto del fuoco là, verso la provinciale. Poi come delle fiammelle che cadevano dal cielo.
Che ora era circa?
Sette e dieci, sette e un quarto. E dato che stavamo mangiando, mi sono infilato gli stivali e sono andato là sul posto. E lì c'erano fiamme alte. Ho avuto un po' paura che poteva saltare in aria, non so, il serbatoio. Allora ho preso la bici e sono corso dai carabinieri di Landriano e li ho portati qua.
E là ce n'è un altro.
Andiamo a sentirlo.
C'è un mungitore io lì, camminando per l'aia così, ho sentito questo botto qua, che è scoppiato per aria l'aereo. E lì ho detto, è andato giù a Bascafè, mi ha attraversato due campi e ho visto anche quando ho tirato fuori due corpi, non so chi erano, cioè, perché l'aereo è caduto in mezzo a due alberi, una ruota lontano 100 metri. Si vede tutti i gas in giro, cominciato ad arrivare polizia, tutto quanto, si ci hanno mandato via.
Proprio come pensavo, l'aereo è esploso in volo.
Ah, brutta storia questa.
Brutta storia sì, è da parecchio che lo volevano far fuori a Mattei. E adesso ci sono riusciti.
Torniamo, dai, che devo fare il pezzo, entro nemmeno un'ora.
Va bene.
Il centro è tutto bloccato, ci sono cortei e scontri con la polizia. Mi hanno detto che c'è un morto pure là, uno studente.
No.
Noi, della morte di zio Ernerio, lo sapemmo quasi subito, da zia Dina.
Un comandante dell'Alitalia mi chiedeva chi c'era sull'aeroplano di Mattei. Per me è stato più che sufficiente per farmi capire quello che era successo. Subito dopo sono arrivati i giornalisti che io mi sono rifiutata di ricevere e poi gli amici più cari naturalmente. Poi si è presentato un grosso problema, mio padre che era con me è avuto un attacco di infarto immediato. E allora ho dovuto occuparmi prima di tutto di mio padre.
Basta piangere.
Ma come si fa? Come si fa? Non ci posso credere. Ha fatto tanti anni di guerra sugli aerei, ha preso 3 medaglie ed è finito così. Non è possibile.
Mamma, dai, basta.
Lalina, povera, è rimasta da sola col suo Fernandino e ha dovuto anche pensare a suo padre che gli è venuto un infarto. E poi l'assedio dei giornalisti. Papà ha detto che li hanno dovuti cacciare via.
E basta, mamma.
Non ce la faccio.
C'è il telegiornale. Sentiamolo.
No, non voglio, sto troppo male.
E dai.
E Enrico Mattei, il presidente dell'ENI.
Basta, non voglio più sentire niente.
Mamma, ma dobbiamo sapere. Hai sentito? L'hanno tirato giù l'aereo.
Aldina, ti prego, fammi il piacere. Non dirle nemmeno per scherzo queste cose.
Ma hai sentito cosa ha detto quel signore? Ha visto le fiamme cadere dal cielo.
Ma chi può avere fatto una cosa del genere? Non è possibile. Io vado di là. Aspetto che torni tuo padre, a meno che non rimanga là dalla Lena. Ah, questo è papà.
Aspetta, rispondo io. Pronto? Oh, ciao. Mamma, è Lucia.
Come va?
Cosa vuoi che ti dica, Lucia? Mamma non fa che piangere. Papà è andato dalla zia che è assediata dai giornalisti.
Hai visto il telegiornale?
Sì che l'ho visto. E ho sentito soprattutto quel contadino che dice che non è stato un incidente. Sono mesi che lo zio mi raccontava delle minacce ricevute dal presidente Mattei. Telefonate, lettere minatorie, di tutto.
E non aveva paura?
Mio zio? Ma no. Figurati che è un pilota pluridecorato. Ha volato per l'aviazione del re e persino per quella dei tedeschi, comandando le pattuglie aerosiluranti. Lo chiamavano il siluratore di Gibilterra, non so perché, ma avrà affondato qualche nave da quelle parti.
Non lo sapevo.
Eh sì, il povero zio Ernerio ne ha buttate di bombe e adesso molto probabilmente c'è morto per un'altra bomba.
Ma dai, non ci credo.
Vedremo.
E i funerali, quando li faranno?
Chissà, non hanno nemmeno recuperato i corpi. Dalle notizie sembra che siano sparsi in un raggio di 200-300 metri.
Noi? Quando ci vediamo noi?
Io dopodomani ho l'appuntamento col professore per la tesi. Uh-huh. A meno che non succeda qualcos'altro, per cui io debba rimanere a casa o accompagnare mia madre da sua sorella, io vorrei andare in facoltà anche per distrarmi un po'.
Ma chissà se ci riesci. Mi sembra che l'abbiano occupata dopo la morte di quel manifestante. Com'è che si chiamava? Ardizzone.
Ah, sì. Sì, brutta storia anche quella. Dai, ci sentiamo prima e potremmo vederci nell'atrio di festa del perdono. Non so, verso le 10.
Mi spiace moltissimo per suo zio ed è effettivamente inspiegabile quello che è successo.
Da quello che hanno detto i testimoni sembra invece tutto chiaro. Hanno parlato di un'esplosione in cielo.
Lei dice?
Sì. L'hanno detto ieri l'altro al telegiornale della sera. Il contadino di una cascina vicino al posto dove è caduto l'aereo l'ha detto chiaramente.
Sicura? Legga qua, signorina. Parlano di un contadino intervistato dal Corriere della Sera che dice che lui l'altra sera non era nemmeno in casa. Era fuori sul trattore e quindi non ha sentito niente e tantomeno visto.
Magari non è lo stesso, perché io l'ho sentito. Ma è lui. Non è possibile che abbia cambiato così in fretta versione.
Non so cosa dirle.
È proprio strano.
Signorina Bertuzzi, è meglio se passiamo alla sua tesi, che se non sbaglio era proprio sulla storia dell'Eni.
Sì, certo.
Allora, ricordo che lei si avvaleva della vicinanza di suo zio con Enrico Mattei.
Beh, sì.
E ora, dopo quello che è successo, vorrebbe cambiare qualcosa?
Non lo so. In casa siamo tutti distrutti. Io poi le confido che mi sento in debito con lo zio Ernerio, perché ho letto che si è allontanato dall'aereo per telefonare, ma anche per acquistare dei dolci al bar dell'aeroporto, e si figuri che quei dolci, quei cannoli siciliani, li aveva promessi proprio a me. E allora
dica.
Ecco, ho pensato di dedicargli la tesi indagando, o forse più banalmente scrivendo sulla sua morte.
Mi sembra un proposito encomiabile, ma molto difficile da realizzare, o almeno da far rientrare in una tesi. Comunque, mi faccia avere una scaletta aggiornata. E come pensa di procedere?
Contro il presidente Mattei se ne sono dette tante di bugie e di insinuazioni, e soprattutto è stato oggetto di molte minacce. Me ne parlava qualche settimana fa proprio mio zio, raccontandomi cose che mi parevano incredibili riguardo, ad esempio, certe precauzioni.
Ad esempio?
Ad esempio, che si muovevano sempre con due bimotori identici col preciso proposito di evitare attentati.
Non capisco, cioè?
Cioè, fino all'ultimo Mattei non faceva sapere su quale dei due aerei sarebbe salito.
Mai sentita una cosa del genere?
Certo, ma se me l'ha detto mio zio vuol dire che è vera.
Non ne dubito, e comunque è stata una precauzione non messa in atto stavolta, o almeno non ha funzionato, sempre che sia vera l'ipotesi dell'attentato. In ogni caso, signorina, capisco il suo stato d'animo, capisco le sue intenzioni, ma la tesi che dovrebbe scrivere per laurearsi non potrà essere una sommatoria di scoop, per dirla all'inglese, ma uno scritto ponderato, chiaro e certo. Uh-huh. Non siamo in una scuola di giornalisti e tantomeno di investigatori privati.
Sì, professore.
Allora, l'aspetto nelle prossime settimane.
Allora, com'è andata?
Bene, ha accettato l'idea. Ma adesso i dubbi vengono a me. Quella di cambiare la tesi è una decisione che ho preso a distinto e adesso non so se ne sarò capace.
Ma sì, tu sei brava. Come pensi di andare avanti?
Devo portarle una scaletta della tesi. Mm-hmm. E inizierò con un po' di biografia di Enrico Mattei sui primi anni dell'AGIP e dell'ENI. Cose che potrei scrivere già adesso, perché sono uscite un sacco di pubblicazioni. Per arrivare al succo, cioè a quando Mattei ha cominciato a muoversi per il mondo e a dare fastidio.
E perché?
Beh, finché se ne stava in Italia non poteva che raccogliere consensi. Scopriva giacimenti, faceva impianti e fabbriche, dava lavoro, distribuiva soldi. È stato poi, andando fuori, che ha cominciato a scontrarsi con gli altri paesi e le grandi compagnie petrolifere, alle quali dava appunto sempre più fastidio. Mi sembra chiaro che se c'è stato un attentato, a ordinarlo è stato qualcuno da fuori.
Aldina, non stai correndo un po' troppo? Sui giornali non se ne parla quasi. Ho letto che il ministro, come si chiama? Andreotti,
ah, sì.
Giulio Andreotti, ecco, ha nominato una commissione d'inchiesta chiamando un generale, se non sbaglio, a dirigerla.
Beh, dubito che ne uscirà qualcosa. E comunque, conoscendo i miei limiti, ho pensato di parlare con qualche giornalista. Magari quello stesso che ha fatto le interviste a Bascapè, là dove è caduto l'aereo. Potrei incontrarlo al funerale. Sarebbe importante anche parlare con qualche parente del giornalista morto.
E come gli parli? In inglese?
Non so, il mio inglese è molto scolastico. Vedremo.
E quando sono previsti i funerali?
La settimana prossima, credo. Sia quelli privati che quelli pubblici, i cosiddetti funerali di Stato. Ma prima dovranno fare l'autopsia su quello che hanno trovato dei loro corpi. Mi accompagnerai?
Ma certo.
Andremo con i miei. Là davanti, in seconda fila, ci sono la moglie di McHale e il suo figlio, credo.
Un bambino?
Sì, e qualche altro. Ma chissà se sono parenti. Poi là, in quel gruppo, ci sono i giornalisti. Vedrò di trovare quello del Corriere.
Vai, vai adesso che è finita. Vai presto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi scusi se la disturbo. Sono Aldina Bertuzzi, la nipote del pilota Irnerio Bertuzzi, che è morto insieme con Enrico Mattei e Mr. McHale.
Oh, signorina, innanzitutto condoglianze.
Grazie. Ecco, vorrei prendere un contatto con la famiglia per cercare di capire la... Sì, insomma, la caduta dell'aereo. Per cercare di sapere cosa sia successo.
Direi che non è il momento di affrontare questo problema.
Lei è...
Sono un funzionario di consolato degli Stati Uniti. Se vuole, venga in consolato e ne parliamo. Mi scusi, ma... Non è proprio il momento di affrontare questo problema. Abbiamo molto altro da fare.
Com'è andata? Buco totale.
E quello con cui hai parlato chi è?
Un diplomatico, figurati.
E va allora, va dal giornalista, sono ancora là.
Buongiorno.
Buongiorno, signorina. Con chi io?
Sono la nipote del pilota Bertuzzi e vorrei conoscerla.
Prego, condoglianze per suo zio.
Grazie.
In cosa posso aiutarla?
Lei quella sera è andato sul posto a Basse-Capè, dove è caduto l'aereo.
Sì.
Ecco, vorrei parlarle di questo. Delle cose che ha visto, delle persone che ha intervistato. Oltre ad essere interessata per capire come è morto mio zio Irnerio, ho deciso di fare su tutto questo la mia tesi di laurea. E allora...
Signorina, lei mi mette in difficoltà, perché voglio essere franco e onesto. Questa storia è una vicenda triste, ma anche molto importante e complessa. E comunque non ne possiamo parlare adesso. Se mi lascia il suo telefono, prometto di chiamarla e, nel limite delle mie possibilità, di rispondere alle sue richieste.
Va bene, glielo scrivo subito.
Com'è andata?
Niente, tutto rimandato anche col giornalista. Ha promesso di chiamarmi nei prossimi giorni, ma non credo che lo farà mai.
E adesso?
E adesso, tra un po', torniamo a casa. Ti avverto, in macchina con noi ci sarà anche la zia. Saremo ancora più stretti e soprattutto più tristi. Zia, dobbiamo capire cosa è successo e se hanno messo una bomba.
Non posso accettare l'idea del sabotaggio. Perché non voglio che i miei figli continuino a vivere nel pensiero di dover vendicare qualche cosa.
Ma non è giusto che se qualcuno ha provocato quel disastro la possa passare liscia.
E basta con questi discorsi, Aldina. L'hai sentita tua zia o no?
Sì, mamma.
Diglielo anche tu, Lucia. Un po' di rispetto.
Sì, 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 signora, ha ragione.
Il bireatore del presidente dell'ENI si è schiantato al suolo.
E basta, Aldina. Sempre su questo. Sai che mi fa stare male.
Vedrai che tra qualche giorno non se ne parlerà più.
Speriamo.
Mamma, come speriamo? Se la notizia scomparirà, della morte dello zio e degli altri, non se ne saprà più niente.
Aldina, per favore. Lo zio se n'è andato. Dobbiamo soltanto pregare per lui, per l'ingegnere Mattei e per l'altro, quell'americano. Hai visto? C'era la vedova. Che bella persona. Che forza. Capace di venire fino a qua dall'altra parte del mondo. E col figlioletto.
Comunque, mamma, non può finire così. Dobbiamo sapere. L'Italia, il mondo deve sapere cos'è successo.
Figlia mia, basta. Basta.
Costruiscono una tela di ragno attorno a Cuba. Scopo dell'operazione: impedire alle navi sovietiche di rifornire ulteriormente Castro di missili offensivi a testata nucleare e di ottenere lo smantellamento delle basi in costruzione.
E allora sentiamo un po' se dobbiamo morire per la guerra nucleare. E qua non si può nemmeno manifestare. Hai visto cosa è successo a quel ragazzo in Piazza Duomo? Travolto da una camionetta della polizia.
E basta! Basta con tutti questi discorsi! Basta!
E allora pensi di continuare?
Sì, sì. Perché no?
Ma tua zia l'ha detto abbastanza chiaramente durante il viaggio l'altro giorno. Non vuole pensare a un sabotaggio dell'aereo e tantomeno vuole che i suoi figli
sì,
si mettano...
Sì, 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 e la capisco anche.
Il suo dolore per la morte di zio Ernerio è talmente forte da rendere qualunque altra cosa irrilevante. Ma io credo che dovremmo anche reagire alla possibilità che vedo abbastanza concreta che lo zio, come il presidente Mattei e il giornalista americano, non siano morti per un incidente, una fatalità. Io non ci sto. E comunque voglio incontrare il giornalista del Corriere della Sera, che oltretutto, contro ogni mia previsione, ha mantenuto la promessa di chiamarmi.
E quando lo vedrai?
Tra 2 o 3 giorni. Vuoi venire con me?
Volentieri.
Sull'argomento tira una brutta aria, per dirla in termini semplici. Ed anche per questo ho preferito vederla lontano da via del Solferino.
Cioè?
Le racconto una cosa che rimanga tra di noi.
Certamente.
L'altro giorno ho proposto di ritornare sul posto a Bascapè per ritrovare i testimoni della caduta dell'aereo. E mi è stato risposto di no, che la storia è chiusa e che bisogna soltanto aspettare le indagini della magistratura e della commissione d'inchiesta. E come lei sa, io collaboro col Corriere della Sera.
E quindi?
E quindi, al di là del pensiero politico ben noto della sua proprietà, i Crespi, ai quali in verità Mattei non è mai piaciuto, abbiamo ancora nella memoria le 5 pagine di Montanelli, di intro Montanelli, pubblicate qualche mese fa, nelle quali Mattei è stato accusato di tutto. Di falsare e nascondere i bilanci, di prevaricare sul governo e soprattutto sul ministro degli esteri, di essere al servizio dei russi e di fomentare le guerre contro i paesi europei, soprattutto la Francia. Le ho fatto le fotocopie e le ho anche messo da parte il sonoro di una sua lunga intervista alla RAI.
La ringrazio molto.
Per adesso non posso dirle o fare niente di più. Oltretutto, signorina, io sono un giornalista praticante. Il che vuol dire non solo che sarò chiamato tra qualche mese a fare l'esame per passare a professionista, ma anche che il mio posto è chiaramente precario, quindi faccia lei.
Capisco benissimo.
Comunque sappia che ammiro il suo tentativo di scoprire la verità.
La ringrazio.
E le prometto che se dovessi avere qualche novità o se succedesse qualcosa che scuote questo scenario stagnante, la chiamerò. Ho il suo numero e se lei avesse bisogno di qualche informazione mi chiami a casa, è meglio. Questo è il mio telefono.
Brutta storia, Aldina. Mi sa che stai lottando contro i giganti.
Eh sì, lo credo anch'io.
Comincio a pensare che dovresti ridimensionare le tue idee sulla tesi.
Per ora vado avanti. Ne voglio parlare anche col professore.
Allora, signorina Bertuzzi, quali novità mi porta?
In questi giorni ho letto molto e così ho elencato una serie di punti che potrebbero tradursi in capitoli e paragrafi. Mentre ho idee abbastanza incerte riguardo le cause della caduta dell'aereo.
Mi è obbligo dirle che ho riflettuto su questo.
Ah.
Certo, quella tragedia ci ha coinvolto tutti, ma pur capendo il suo sentimento e condividendo anche, magari parzialmente, le sue convinzioni, mi sembra consigliabile attendere i risultati della commissione governativa.
Sì.
Risultati dei quali per ora non possiamo immaginare i tempi della divulgazione. Da qui la sua scelta. O rimanda la tesi ad un tempo indeterminato, o la limita, escludendo appunto l'ultimo triste capitolo.
Sì, capisco.
Per ora le consiglio di procedere come se quella disgrazia non fosse avvenuta. Poi, se e quando si dovesse sapere qualcosa dalla commissione governativa, lei potrà agire di conseguenza, approfondendo quella che per ora chiamano disgrazia, oppure scrivendo una doverosa appendice.
Avete ascoltato Mattei, l'abisso italiano. Personaggi e interpreti della prima parte. Aldina, Anaì Traversi. Enrico Mattei, Giorgio Bonino. Lucia, Margherita Coldesina. Mamma, Lisa Mazzotti. Irnerio Bertuzzi, Mirko D'Urso. Fabio, Marco Cortesi. Professore, Augusto Di Bono. William McHale, Davide Gagliardi. Giuseppe D'Angelo, Natale Ciravolo. Funzionario statunitense, Matteo Carassini. Alberto, Diego Pitruzzella. Regia, Guido Piccoli. Produzione, Francesca Giorzi.
È una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata. Cos'altro ti serve da queste vite, ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. Quanto ti spiace, non ci chiedere più come è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata, tanto lo sai che è una storia sbagliata.